La giustizia, lo sappiamo, non è solo una questione relegabile alle aule dei tribunali, così come la responsabilità non è riducibile al suo accertamento per un'eventuale imputabilità giuridica. Ma se voi andate su internet e cercate responsabilità, vi compaiono immediatamente, siete travolti da decine di pagine in cui la responsabilità è definita giuridicamente. Quindi il costrutto di responsabilità forse non è stato portato avanti a sufficienza dalle scienze sociali e psicologiche, per cui è stato scippato dalle discipline giuridiche. Forse ne è complice la famosa definizione di persona di Kant. Persona è quel soggetto le cui azioni sono imputabili di responsabilità. Con questa, diciamo, confusione che può essere fatta sulla parola imputante. Ma il respiro della definizione kantiana di uomo, come uomo responsabile, non risentiva della parzialità in cui il costrutto è stato confinato dalle scienze giuridiche. Per la giustizia, e il senso di giustizia, invece parto da Dickens, che affermava: nulla è mai tanto acutamente percepito e sentito quanto le ingiustizie. Aggiungerei, soprattutto se noi le siamo le vittime o ci identifichiamo in certe situazioni. È un po' meno vero se le ingiustizie invece non ci riguardano o addirittura finiamo per fruirne direttamente o indirettamente di alcuni vantaggi. C'è una tendenza quindi a chiudere gli occhi, a fare come gli struzzi. In termini psicologici si dice negazione e minimizzazione. I filosofi antichi, prima che subentrasse poi la grande stagione dell'illuminismo e quindi ponesse il problema della giustizia come questione centrale del contratto sociale tra individuo e società, con le sue diverse declinazioni ovviamente, da Hobbes che diceva che bisognava delegare la forza allo Stato per garantire la sicurezza delle persone, da Locke che diceva che bisogna delegare la forza allo Stato per garantire la libertà e la proprietà dei cittadini, fino a Rousseau che diceva che bisogna delegare la forza allo Stato per garantire più uguaglianza nell'istruzione. Ecco, ma a seguito dell'illuminismo, che a sua volta reagiva all'esperienza delle monarchie assolute e quindi allo strapotere delle monarchie assolute, i filosofi antichi non si ponevano il problema della giustizia, ma erano più interessati a rispondere alla domanda chi è il giusto. Quindi non solo Platone e Aristotele, ma anche Confucio erano attenti all'educare, e quindi anche sotto questo aspetto della giustizia ad educare le nuove generazioni delle classi dirigenti. Aristotele pensava che la giustizia fosse una virtù o un tratto del carattere che una persona avrebbe dovuto sviluppare. Chi è il giusto? Colui che si espone contro i torti. Chi è il giusto? È una persona giusta, è quella che si occupa delle disuguaglianze che sono sproporzionate. Vi ricordate come Perlasca e lo stesso Gino Bartali siano stati per diversi motivi, no, anche se simili, connotati del titolo di giusto. Quindi la giustizia si lega all'etica, si lega alla formazione personale e alla cultura anche di una società. Come quindi contrastare l'ingiustizia? Beh, bisogna soprattutto evitare due tentazioni, due sbagli. Una è quella idealistica sognatrice, nel senso che uno sbaglio sarebbe quello di aspirare alla giustizia perfetta. I dibattiti sull'utopia di un mondo perfettamente equo e giusto rischiano di avere degli effetti molto distraenti sul perseguimento della giustizia qui ed ora. Il nostro insegnante, Donaldo Elena, che ha diretto la rivista Animazione Sociale, insisteva sempre nel dirci: guardate che l'ottimo è nemico del meglio. L'altra tentazione è quella dei giustizialisti radicali. c'è la famosa frase di Ferdinando I, sovrano del Sacro Romano Impero del XVI secolo, che pronunciò: «Fiat justitia et pereat mundus», sia fatta giustizia, dovesse perire il mondo. È una sentenza implacabile, anche se sarebbe difficile far passare una catastrofe totale come esempio di un mondo giusto. Quale posizionamento, dunque? Combattere l'ingiustizia concreta, evidente. E se questa ingiustizia è ancora poco evidente, evidenziarla con maggiore chiarezza. Quindi una prospettiva centrata sulla realtà concreta rende più facile comprendere l'importanza di contrastare l'ingiustizia palese nel mondo. Bisogna, come dire, superare l'ingiusto che incontriamo, quello che incontriamo nella nostra esperienza, con la nostra osservazione e con la nostra riflessione. Bisogna cercare la soluzione meno ingiusta possibile. È un approccio forse più modesto, poco ambizioso, ma guardate, forse più efficace. Quindi non si tratta solo di rivendicare giustamente i diritti, e i diritti sociali in particolare. I diritti sociali sono diritti precari, sono i diritti di terza generazione, prima i diritti civili, più i diritti politici, e i diritti sociali non sono ancora esigibili oggi. Però il perseguimento della giustizia non si può fermare solo sulla richiesta di diritti. È necessario anche un aiuto concreto da parte della società, perché la libertà sostanziale delle persone possa diventare un impegno delle persone giuste. Quindi un approccio centrato sulla libertà sostanziale, che poi è il dettato del secondo comma dell'articolo 3 della nostra Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine materiale e sociale. Quindi la lotta per la giustizia ha bisogno di una discussione pubblica. In un mondo sempre più interdipendente, il ruolo del ragionamento pubblico è sempre più importante. La crisi economica, il riscaldamento del pianeta e il terrorismo internazionale richiedono il più grande spazio possibile di discussione pubblica. E la democrazia, nel senso alto del termine, è discussione pubblica. La democrazia è governo per mezzo del dibattito. C'è bisogno di un'attenzione sistematica, però, alle preoccupazioni dei perdenti del mondo, di chi si trova nel posto sbagliato o di chi ha avuto in serbo una cattiva sorte. Loro hanno bisogno di essere al centro di un discorso interattivo. E se non possiamo avere una democrazia globale, quindi oltre i confini nazionali, oltre i confini continentali, si è avuta, ahimè, ulteriore conferma che la democrazia non è esportabile con le guerre, possiamo almeno perseguire l'obiettivo della discussione pubblica su scala globale, questo sì. E quindi per uscire dai recinti di una responsabilità limitata a un solo territorio, oppure a quelli ancora più ristretti del perimetro familiare, come un tempo, oppure al provincialismo di paese o nazione che sia. Bisogna far sì che la cornice della discussione in un'epoca di globalizzazione non possa essere solo quella del proprio Stato. L'ingiustizia è allo stesso tempo figlia e madre di una crisi economica mondiale. Il riscaldamento del pianeta produce ingiustizie intergenerazionali, le pandemie richiedono un approccio globale. Il dibattito pubblico democratico richiede una pluralità di iniziative. La pluralità di iniziative costituisce un arricchimento nella lotta alle ingiustizie in cui confluiscono più approcci: l'affermazione dei diritti umani, la lotta alle disuguaglianze, l'operatività concreta nelle situazioni che chiedono aiuto. Nessuna organizzazione può da sola produrre un allargamento soddisfacente della discussione pubblica. Quindi ONG, società civile, rappresentanti delle istituzioni, attivisti, media indipendenti, eccetera, eccetera, eccetera. I vantaggi delle politiche pubbliche a favore dei poveri, che seguono agli accordi che a loro volta sono il seguito della discussione pubblica, dipendono ovviamente anche dalla capacità di sapere incontrare i diversi interlocutori. In ambito commerciale, pensate al WTO, in ambito medico, pensate alla fatica ancora non conclusa di portare i farmaci per l'AIDS a dei costi che siano accessibili, alle fatiche dell'allargamento dell'istruzione, all'accesso alle cure. In Africa lo sappiamo che se non vai in ospedale con la siringa in mano, con le medicine che ti devono curare, in ospedale non entri, nell'accesso alle tecnologie e in ambito ecologico. Quindi il processo di coinvolgimento partecipativo, aiutando la democrazia, potenzia di per sé la lotta all'ingiustizia. È il dibattito che può far scaturire l'accordo. E il metodo del confronto comparativo è quello che non si può ignorare. Quindi opportunità differenziate possono emergere dalla discussione pubblica. Gli approcci comparativi sono centrati sulle realizzazioni concrete. È un atteggiamento invece apparentemente benevolo, di tolleranza che potremmo definire disimpegnata, non è invece di aiuto alcuno. Serve solo a evitare il confronto e la discussione pubblica, non arricchisce alcun ragionamento e si protegge da qualsiasi conflitto, rimanendo nella larga. L'accordo ragionato su come far progredire la giustizia, anche di poco, avviene con molta più facilità se si sta sul concreto, definendo anche gli interlocutori diversi e possibili a seconda delle situazioni. Gli accordi, badate bene, possono essere generali o individuali. Ad esempio, una misura come il reddito di dignità implica, da una parte, una decisione pubblica generale, ma dall'altra anche tanti accordi familiari particolari. È stata fatta una sperimentazione, qualcuno ha detto in un fazzoletto, in un'isola felice, che è la provincia di Trento, in cui sostanzialmente ha una famiglia che due genitori, uno o due figli, che non arrivava al reddito per poter sopravvivere perché era stato perso il lavoro, quindi in situazione di sfratto con morosità incolpevole, appunto tramite questo progettone, la provincia di Trento dava 700 euro e in più l'integrazione per l'affitto. In cambio cosa chiedeva? Chiedeva un impegno a tutti di fare in qualche modo la propria parte e quindi di mettere ovviamente la disponibilità del proprio lavoro veniva richiesto in alcuni ambiti e i figli ovviamente l'impegno dello studio, della qualificazione professionale eccetera. Questo esperimento trentino ha detto che su 100 persone in termini astratti, su 100 persone 80 in un anno uscivano dalla situazione di indigenza, solo 20 erano quelli che di anno in anno in qualche modo non riuscivano a emergere, ecco, dalla situazione. Quindi con un'opportunità le persone in qualche modo riuscivano a ridecollare. E la discussione pubblica si deve riaprire sui vantaggi e sugli svantaggi dell'economia di mercato. L'economia di mercato, l'abbiamo capito, non risolve di per sé tutti i problemi, quindi va accompagnata ponendo limiti, regole, correttivi. In alcuni sviluppi può produrre crisi e inasprire l'uguaglianza e l'ingiustizia. Anders, nell'Uomo antiquato, dice: l'umanità che tratta il mondo come un mondo da buttare via, tratta anche se stessa come un'umanità da buttare via. Si sente la necessità, perché lo impone ormai l'evidenza, che le politiche pubbliche si assumono la responsabilità di misure di contrasto alla povertà e all'impoverimento. L'approccio contemporaneo sulle disuguaglianze è centrato sulle capacità. Una buona vita dipende anche dalle scelte di ciascuno, questo è evidente. Non è pertanto ingiusto che alcune persone vivano meglio di altre, ma è ingiusto che alcune persone siano meno libere di poter vivere bene come le altre. Quindi la capacità di una persona significa il grado in cui può riuscire a raggiungere un livello di funzionamento che consente a queste persone di accedere a scelte di vita dignitose. Sotto i livelli della dignità umana, le capacità sono imprigionate da una illibertà sostanziale. Amartya Sen insiste sulle capacità dell'individuo che devono essere liberate con l'accesso alle cure, all'istruzione, alle opportunità di lavoro. Insiste sulle capacità più che sul reddito, o più che sulle stesse risorse del contesto, che pur sono importanti. Bisogna tendere quindi verso l'uguaglianza delle capacità di base delle persone. Quindi bisogna consentire processi di capacitazione, che è un esercizio di responsabilità da parte della società. La responsabilità, lo sappiamo, è un presupposto regolativo dei rapporti sociali. La responsabilità è anche un indicatore della qualità e della tenuta degli stessi rapporti sociali. Capacitazione, direbbero gli psicologi, è possedere un locus of control, un luogo del controllo della propria vita dentro di sé e non posto fuori di sé. Il mio destino dipende dalle mie capacità di attualizzarlo, non dipende dalla fortuna, dal destino, dalle vicende, dal gioco d'azzardo. Ma la responsabilità personale nasce anche come, pur come caratteristica del singolo, da un vincolo sociale. Perché il confronto con gli altri a generare responsabilità. Gli individui trascendono la somma delle proprie appartenenze sociali. Le persone sono complesse, sono sfaccettate, dotate di un'identità sociale che è spesso plurima. E quindi dobbiamo ricordarci che il soggetto non è solo quello che è, ma anche un'apertura a quello che non è. Da questo punto di vista, la coscienza degli individui non origina solo da un pensiero introspettivo, ma da un'interazione e comunicazione con l'altro. Quindi i mattoni che contribuiscono a costruire la responsabilità delle persone sono portati molto spesso dagli incontri con gli altri. Nel dibattito con l'altro, la discussione non è solo tra me e lui, ma dopo diventa anche un dibattito interno tra i diversi aspetti di me. Quindi la possibilità di scegliere esiste solo sulla base di queste interazioni, con il riconoscimento dei conflitti di interesse e di valori tra me e gli altri, tra me e me, ma soprattutto tramite la loro esplicitazione e la loro auto-esplicitazione. È da qui che emerge la responsabilità. Quando lo svantaggio è affermato chiaramente in una cornice di pensiero pubblico aperto, è molto difficile agire qui come se non lo si sapesse, fare la politica dello struzzo. Responsabilità è conoscenza, è volontà di sapere. Responsabilità è riflessione, che significa imparare dagli errori, voler vedere gli errori. Responsabilità è pratica di libertà, perché comunque è sempre una scelta. Responsabilità è interazione con l'altro, è volere incontrare l'altro, è lui che mi fa vedere l'errore. La condizione privilegiata in una società piena di ingiustizie e di disuguaglianze può alimentare il sentimento morale di dovere qualcosa agli altri. È il sentimento egosintonico, e quindi non sentito come un dovere, di restituzione. Vi ricordo anni fa che in occasione delle tristi vicende dell'AIDS ero in Burkina Faso, insieme a me c'era un rappresentante dell'ONU norvegese e lui ha esordito così: Scusatemi, ma io ho vinto alla lotteria della vita, sono nato ad Oslo e non nel Burkina Faso. Quindi è come per altri versi, il concetto di restituzione dovrebbe essere quello della responsabilità sociale dell'impresa. I sentimenti che accompagnano sempre le scelte sono importanti. Bisogna però sempre esaminarli per scoprire eventuali pregiudizi che li accompagnano. Le reazioni istintive a una possibile condotta specifica sono legati, spesso senza che ce ne accorgiamo, alla nostra comprensione e interpretazione di ciò che induce quella condotta. L'importanza delle emozioni va apprezzata, ma contestualizzata nell'ambito della ragione. Perché anche le reazioni istintive hanno qualcosa da dire, però è cruciale che non si lasci loro, come dire, l'ultima parola. Le emozioni sono il trait d'union di una concezione della giustizia che conferisce un ruolo importante alle interazioni sociali, in cui le emozioni sono inevitabile parte in gioco. Allora, bisogna sempre esaminare l'influenza dei sentimenti sul nostro modo di ragionare e viceversa, perché le emozioni, i sentimenti condizionano quello che pensiamo e pensare certe cose condiziona le nostre emozioni. Bisogna anche quindi esaminare il nostro modo di ragionare sulle nostre emozioni e sui nostri pensieri. Per la comprensione, la simpatia, l'empatia verso l'altro è indispensabile. E la comprensione si deve combinare con la distanza dello sguardo anche da sé. L'empatia ci consente di entrare meglio, in maniera più efficace nel punto di vista dell'altro. Ricordate la storiella del giudice rabbino che doveva decidere chi aveva ragione tra due contendenti? Uno comincia a parlare, racconta, l'ascolta, e alla fine il giudice, dopo averlo ascoltato a lungo e con attenzione, gli dice: tu hai ragione. Poi ascolta l'altro contendente, quale parla altrettanto lungo, e alla fine il giudice gli dice: anche tu hai ragione. E poi dalla sala si alza uno e dice: ma giudice, com'è possibile che tutte e due abbiano ragione? Anche tu hai ragione. Però aveva cercato di comprendere i punti di vista dell'altro. Allo stesso modo, più distanza e anche avere più padronanza della situazione. Quindi l'obiettivo è riuscire a porsi in una posizione di, come dire, imparzialità aperta. Aperta per evitare il provincialismo delle prospettive locali, per le quali è sempre bene chiedersi: questa mia scelta come può essere vista da quelli che non sto considerando? Quindi l'ultima annotazione è che responsabilità e giustizia sono i due garanti, i due custodi della pace. Qualcuno, vi ricordate, affermava: se vuoi la pace devi preparare la guerra. Noi crediamo che se vogliamo la pace dobbiamo costruire e praticare la giustizia. Un piccolo sforzo che il gruppo Bene Libera sta facendo è quello della campagna Miseria Ladra, che cerca di evidenziare la crescente povertà nel nostro paese e soprattutto evidenziare la necessità di risposte istituzionali che siano adeguate e che vadano un po' oltre la social card, che è stato lo strumento unico piccolo piccolo che la società è stata in grado di mettere in piedi nelle sue rappresentanze. Concludo con due citazioni, perché alla fine, quando dovremo rispondere, non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma se saremmo stati credibili. Questo lo diceva il giudice Levatino, ammazzato dalla mafia. L'altra è di Don Tonino Bello: le speranze di molte persone che vivono magari storie di sofferenze e di difficoltà dipendono anche dalle nostre speranze. E le nostre speranze hanno bisogno del nostro impegno. E qui sta la scelta responsabile, e qui si colloca la società responsabile per una maggiore giustizia sociale.